Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7, le 7, 50 minuti del mattino. Aia, care ascoltatrici, cari ascoltatori, datemi un osteopata e conquisterò il mondo. Maledetto mal di collo e maledetto chi l'ha inventato. Oggi mi sento un po' come il David di Michelangelo, non tanto nelle fattezze quanto nella postura, perché di Michelangelesco ho giusto la rigidità marmorea della statua, quindi istruzioni per l'uso. Se a un certo punto mi giro e faccio crack, abbiate tutta la pietà ortopedica che normalmente viene riservata agli anziani, perché tanto per capirci, in questo momento guardo con invidia la scioltezza muscolare di un Joe Biden mentre abbraccia Zelensky come un adolescente nel giorno di San Valentino. L'abbraccio dell'amico americano immortalato oggi su tutte le prime pagine dei quotidiani, con poca voglia di tenerezza per la verità e un fate l'amore sì, ma pure la guerra che ha un anno dallo scoppio rischia di accendere 365 missili sulla torta al posto delle candeline. La guerra che sgomitando si riprende in prima pagina il posto che le è proprio e va a colmare lo spazio lasciato drammaticamente vuoto nei giorni precedenti dal Festival di Sanremo, anche perché in mezzo il diario di bordo della politica interna ha detto in fondo poco, ha detto per esempio della gaffe della ministra Bernini, la ministra dell'università, che ha scritto che la fuga dei cervelli non va drenata ma implementata, voce del verbo implementare, e insieme della sottosegretaria all'università Augusta Montaruli, che è stata condannata dalla Cassazione per peculato, condannata, voce del verbo condannare, e quindi complessivamente tanti auguri all'università, voce del verbo mettersi le mani nei capelli. Ha detto poi dello scontro fatale tra Fedez e Mario Giordano, scontro tra titani, secondo solo ad Alien contro Predator e ad Inolfi contro Kung Fu Panda, uno scontro che potrebbe anche andare incontro a un'escalation devastante qualora Mario Giordano decidesse a un certo punto di usare l'autotune come arma di distruzione di massa, scontro a cui naturalmente a un certo punto ha preso parte anche Salvini, non poteva essere altrimenti. Salvini, attenzione però, che dopo aver splafonato in ogni campo giorno dopo giorno, settimana per settimana, finalmente nel corso del weekend ha parlato in un contesto che gli è proprio, e il contesto è naturalmente quello dei campionati della cucina italiana, e sentiamo che cosa ha detto.
Grazie, mi spiace di non essere a Rimini perché l'occasione è straordinaria, però starete seguendo, ovviamente sarà una settimana impegnativa, c'è il tema del super bonus, c'è il codice degli appalti su cui stiamo lavorando, però ci tenevo a esserci per ringraziare i cuochi che sono i migliori ambasciatori del Made in Italy nel mondo, e riparto dal filosofo tedesco Feuerbach: l'uomo è ciò che mangia. Quindi se l'uomo mangia bene, viene bene; se l'uomo mangia farina di insetti, carne sintetica o formaggio senza latte, viene su male.
Dunque, il concetto mi sembra chiaro, eh? Cioè, se l'uomo mangia bene, viene bene; se invece mangia la farina di insetti che gli vuole dare l'Europa, allora viene male. Naturalmente citando il filosofo tedesco Feuerbach. Salvini che cita Feuerbach, che è un po' come Albano che cita Stockhausen, insomma, tutta una meraviglia. Ecco, mentre tutto questo accadeva, Mattarella, il presidente della Repubblica, riceveva al Quirinale Samantha Cristoforetti, immagino a questo punto per chiederle asilo politico sulla stazione orbitale internazionale. Samantha, ti prego, piuttosto mi imbuco, ma portami via con te. Poi naturalmente, vabbè, c'è stato anche molto super bonus, quello edilizio e anche quello promesso ai giovani di destra per rifare la facciata agli studenti di sinistra. Dell'uno e dell'altro argomento troviamo rimbalzi e riverberi oggi sui giornali che appunto ritrovano nella guerra un argomento che cattura l'attenzione, esauriti, come dicevamo, i filoni Sanremo ed elezioni regionali, che avevano lasciato un vuoto parzialmente colmato però dal ritorno in primo piano di Messina Denaro, la serie. E beh sì, c'era un buco, e quindi via con la biblioteca di Matteo Messina Denaro, ma soprattutto con il tutorial Messina Denaro spiega la guerra. E sì, perché adesso si stanno sgranando i nuovi vocali di Messina Denaro, mandati in esclusiva a Non è l'Arena da Giletti, e il più importante è quello appunto in cui a Messina Denaro, manco fosse Alessandro Barbero, viene chiesto di spiegare la guerra in Ucraina.
Perché invece di fornire armi, dica gli Stati occidentali, non dicono a questo buffone di presidente di dimettersi, sistemare le cose e fornire aiuto umanitario, cioè aiutarlo nella loro terra a queste. Il momento in cui si arriverà a questo punto, ti assicuro che il primo io farò della beneficenza per queste persone, ma nella loro terra. E in genere il popolo segue la televisione e i giornali, io non sono così. Ci vogliono far capire che quelli hanno torto, non hanno torto. Non è Putin che vuole mettere missili in America, è il contrario. Sono gli americani che vogliono mettere missili da Putin e quello giustamente non glielo permette. Ovviamente se Putin non fosse una potenza nucleare, già l'America l'avrebbe bombardato. E tutti diremmo, ah sì, sì, è buono, come hanno fatto in Libia? O in tante altre poste. Il discorso non nasce ora, il discorso nasce nel 2014, che hanno fomentato un colpo di Stato, è salito questo buffone, ed è da 8 anni che uccidono persone nel Donbass, che sarebbe una repubblica indipendentista, che appartiene all'Ucraina comunque, che non vuole essere, e sono morti in questi 8 anni migliaia e migliaia di russi. Tu lo sapevi? Non lo sapevi, perché? Perché la TV e i giornali non dicono niente. Ora se ne accorgono, perché i morti sono dall'altro lato, quindi siamo giusti, ragioniamo con la nostra, non ragioniamo con la TV o con il giornale, convinciamoci di nostro. Non è che io dico che io credo, io non sono nessuno, però mi convinco la mia testa. Io aiuterò gli ucraini quando finirà tutto e nel mio piccolo farò la mia beneficenza a loro, ma nella loro terra, qua non c'è niente da aiutare. Qua è tipo una corsa a dimostrare che io sono migliore di te e tu sei migliore di me. Io non la vedo così invece. E tutte queste persone qua daranno problemi anche al lavoro. Saranno guai, quando basterebbe non fornire più armi, fare dimettere il buffone e aiutarle là. Scusami, questo è un discorso serio.
Allora, nella sostanza, Berlusconi lo diceva con accento brianzolo, Messina Denaro con accento siculo. Uno diceva il piano Marshall, l'altro la beneficenza. Diciamo che l'argomentazione nel complesso è praticamente traducibile. Matteo Messina Denaro spiega la guerra in Ucraina, un grande atlante di geopolitica, attraverso i vocali di Matteo Messina Denaro, che nella prossima puntata magari spiegherà la crisi a Taiwan. Sono le 7:58 minuti. Stiamo per dare la linea ai titoli del GR, ma pensate un po', proprio Messina Denaro ci riporta al contesto della guerra e alla escalation annunciata, nuovamente annunciata e riannunciata, al di là dell'abbraccio tra Biden e Zelensky che oggi ritroviamo su tutte le prime pagine. A questo arriviamo tra poco, ma non ci sarà solo questo, si scrive anche molto delle primarie del PD e ci sono diverse riflessioni anche sulla crisi della sinistra, e poi magari dedicheremo anche un po' di spazio alla censura nei confronti di Roald Dahl, su cui oggi scrivono diverse firme in cui si registra anche una netta presa di posizione da parte di molti scrittori. Tutto questo tra poco, la linea va alla GR per i titoli e poi la seconda parte, il demone del tardi.
To you, I won't say a thing. I tell you, man, this bird won't sing. You cook it up under a bare light. Spend your day waiting for the night. And when he walks on into the room, I see your face all changed like the avenue you are expecting to see. You came through, you came through, you came through, you came through. You're like a cut that's gone to scar. You're gonna push me a bit too far. You're shooting up now, oh, to the stars. You're gonna end up behind bars. You set your sights on high, so they're far too steep to reach. You're sliding down this scale that'll lead you into misery and greed. wanna say a thing. I tell you, man, this bird won't sing. You're cooking up under a bow light. You spend your days waiting for the night. To the room, what will you do? I see your face all changed like the avenue I'm expecting to see you again.
Sei minuti dopo le otto, una di quelle canzoni che saltano fuori un po' improvvisamente dal baule dei ricordi, una piccola grande band che si chiamava Felt, e questa era Under Pale Light da un album intitolato The Pictorial Jackson Review. Dicevamo dell'abbraccio, l'abbraccio tra Biden e Zelensky in quel di Kiev, proprio l'abbraccio è il titolo che fa oggi il giorno con il presidente americano e quello ucraino immortalati insieme, l'abbraccio del mondo libero contro i totalitarismi, titola il Foglio in rosso con molta enfasi, un'enfasi che oggi ritroviamo declinata su molte delle prime pagine, alternata in chiaroscuro con la preoccupazione a contraltare, per esempio, del titolo del Foglio, c'è il titolo del Manifesto che mostra sì l'abbraccio dei due presidenti, ma con il titolo a lungo raggio, sorprendendo tutti e avvertendo solo Mosca. Il presidente americano Biden sbarca a Kiev, abbraccia Zelensky, a cui porta missili Patriot e 18 miliardi di aiuti, ammonisce Putin, siamo più uniti che mai, complica la mediazione della Cina e mette nell'angolo l'Europa, e stiamo tra escalation e pace, secondo il titolo che oggi fa Avvenire, Avvenire che nel racconto della visita a sorpresa di Biden a Kiev presenta anche la nuova marcia Perugia-Assisi a un anno dall'inizio della guerra per ridare voce alla politica e chiedere lo stop alle armi. Biden a Kiev, eroi, Putin fallirà, questo è il Corriere della Sera, sfida a Putin, La Repubblica, Biden, sostegno all'Ucraina, e oggi Meloni da Zelensky. Il Messaggero introduce la visita della Premier a Kiev, la Meloni che, come sapete, ieri ha varcato il confine della Polonia, viene un po' il brivido ogni volta che si sente la Meloni ha varcato il confine della Polonia, ma vabbè, Meloni Zelensky, patto di ferro è il titolo che fa La Stampa, mentre poi a centropagina c'è l'ennesima foto dell'abbraccio con un secondo titolo, L'amico americano, e Libero oggi annuncia che nella partita diplomatica entra Giorgia, esce Macron, il capo del governo oggi a Kiev da Zelensky, che ieri ha visto Biden e ha criticato il presidente francese, così l'Italia è tornata centrale, secondo Libero, cosa che non pensa assolutamente Domani, anzi, che invece titola Biden a Kiev rassicura Zelensky e umilia l'attivismo di Meloni. Ci sono anche giornali che fanno aperture diverse, oggi uno degli argomenti più gettonati, come dicevo, è naturalmente il super bonus, crediti incagliati a 20 miliardi verso la compensazione delle banche, si sta cercando un compromesso salva tutto per quanto riguarda il super bonus, siamo sulla prima del Sole 24 Ore, super bonus e crediti quasi 20 miliardi incagliati, il governo apre una soluzione pur ribadendo che lo stop è inevitabile, al termine dell'incontro con imprese edili e banche Palazzo Chigi indica nell'utilizzo del modulo F24 la strada per le compensazioni, ora un tavolo tecnico da istituire probabilmente al MEF dovrà stabilire regole e modalità di accesso alla detrazione di imposta, sfuma invece il coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti. Altra apertura sulla super bonus è quella della Verità e del Giornale, perché oggi i giornali della destra hanno buon gioco ad andarci giù pesante sul super bonus, il bonus truffa, raggiri per 9 miliardi, questo è il Giornale, la soluzione al super bonus c'era, titola La Verità, indovinate di chi è la colpa per non averla trovata, della sinistra, così la sinistra sinistra. La sotterrata apertura in assoluta autonomia è quella del Fatto Quotidiano, che torna sul caso della ministra Calderone. Spese pazze, si indaga su Calderone e marito, argomento che il Fatto aveva già proposto in prima pagina nei giorni scorsi. Come vi dicevo, si scrive anche molto delle primarie e del futuro della sinistra, ma questo lo vediamo dopo. Intanto partiamo naturalmente dalla situazione Kiev, dopo la visita a sorpresa di Joe Biden, con tutto il significato non solo politico ma anche di indirizzo rispetto alle sorti possibili della guerra che questa visita ha generato e potrebbe generare. Allora partiamo da quello che scrive nello scavo oggi sulle colonne di Avvenire, nello scavo inviato a Kiev. Tutti sanno che presto o tardi il Cremlino reagirà lavando con altro sangue l'onta della trionfale camminata dei due nemici tra quei simboli di Kiev che la manipolazione putiniana ha avvocato al rango di radici russe, disconoscendo l'identità ucraina. Con il favore di una luminosa giornata invernale, il giovane Volodymyr e il vecchio Joe hanno mandato un messaggio agli ucraini, al mondo e soprattutto a Mosca: la pace non è ancora un'opzione sul tavolo, non subito, forse una tregua armata, ma non prima di aver trasmesso dalla trincea un segnale a quella parte di Russia che crede alla propaganda del Cremlino e che da ieri ha visto i nemici passeggiare in una Kiev intatta, senza più i segni della grande fuga di un anno fa. La prova questa della missione fallita, perché comunque andrà a finire. Vladimir Putin e la filiera di propagandisti da ieri fa più fatica a raccontare Kiev a un passo dalla caduta e il mondo spaventato dalle mostrine dell'armata russa. La finestra di opportunità per punire la Russia e per i suoi errori tattici e strategici si sta chiudendo, dicono al presidente Zelensky diversi consiglieri militari che invocano armi da spedire al fronte, ma anche nei gruppi Telegram dei soldati russi si leggono preoccupazioni come questa: la finestra di opportunità per decimare le difese ucraine si sta chiudendo su entrambi i lati. Insomma, ci sono ragioni per deprimersi. Ieri però, nel corso della visita del presidente americano, Vladimir Putin è stato di parola. Anche questo conta per le antenne sensibili della diplomazia. Poche ore prima l'amministrazione americana aveva notificato al Cremlino il viaggio di Biden e per tutta la durata della trasferta non vi sono stati attacchi degni di nota. Sorte diversa era toccata al segretario generale dell'ONU Guterres, al presidente del Consiglio UE Charles Michel, e già in queste ore, scrive Scavo, sapremo se la pausa di ieri mattina è un'apertura a un dialogo armato o il prologo di una nuova brutale offensiva. Domanda aperta quella di Scavo e una risposta, come dire, secca rispetto alla al bivio tra escalation e pace, come titola Avvenire, è quella che da oggi il politologo Jan Bremmer, intervistato sulle colonne del Corriere della Sera. Ormai un conflitto tra Russia e NATO, dice, la posta in gioco si alza. La corrispondente da New York Viviana Mazza intervista Jan Bremmer e parte chiedendogli: anche George Bush, Barack Obama e Donald Trump, quando erano presidenti, si recarono in zone di guerra come Iraq e Afghanistan. Chiede a Bremmer se il viaggio di Biden è paragonabile a quello dei suoi predecessori. Risponde Bremmer: è più significativo, perché la guerra in Ucraina sta diventando una guerra per procura tra gli Stati Uniti e la NATO da una parte e la Russia dall'altra. La presenza di Biden a Kiev vuole contribuire ad assicurare la sconfitta della Russia, un paese con un esercito enorme che dispone di capacità di guerra asimmetrica tra le più notevoli al mondo e di 6.000 testate nucleari. La posta in gioco è alta, il viaggio di Biden l'ha alzata ulteriormente. Chiede poi Viviana Mazza a Bremmer: poche ore prima i russi erano stati informati del viaggio di Biden a Kiev, un modo per evitare possibili incidenti, ma il fatto che ci sia questo tipo di contatti indica anche che esiste qualche speranza di una guerra breve e di una soluzione diplomatica in vista. Questo viaggio rende più facile o più difficile la pace, oppure non cambia niente? Secca la risposta di Bremmer: c'è ben poca speranza per la diplomazia a questo punto. Di recente anche il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto un passo indietro rispetto a questa prospettiva, dicendo che non è il momento giusto. Il presidente cinese Xi Jinping annuncerà a breve il suo piano di pace, ma mi aspetto una scarsa accoglienza da parte dei leader della NATO o degli ucraini. Il viaggio di Biden a Kiev non cambia le cose. Ultima domanda: c'è un rischio reale che la Cina fornisca armi e munizioni alla Russia? L'incidente diplomatico del pallone spia cinese sui cieli americani e la cancellazione della visita del segretario di Stato Blinken a Pechino potrebbero aver influito? Sì, è possibile, risponde Bremer, e se accade ci saranno come minimo sanzioni secondarie applicate dagli Stati Uniti direttamente contro aziende cinesi. Questo potrebbe essere un serio problema nelle relazioni e una notevole escalation della guerra. Non è legato all'incidente del pallone. Dunque mette di fronte agli occhi scarse speranze per un'evoluzione positiva di una trattativa possibile, poca diplomazia, molto scontro diretto nella lettura che dà Ian Bremer, che poi nell'intervista parla anche delle possibili conseguenze in termini di politica interna di un Biden che prioritariamente concentrato sulla guerra in Ucraina, mentre invece Trump, che sarà probabilmente il suo rivale alla tornata elettorale che eleggerà il prossimo presidente, è andato a East Palestine, la città dell'Ohio, dove è deragliato il treno con il materiale tossico, a segnalare come dire un altro tipo di priorità. Si parlava del piano di pace cinese, un piano di pace che Bremer vede indebolito dalla scelta di Biden di presentarsi a Kiev alla vigilia di quello che sarà poi il discorso di risposta e non solo di celebrazione di Putin a un anno dall'inizio della guerra. E infatti sulle colonne del manifesto, siamo a pagina 3, leggiamo del contropiede americano che complica la mediazione di Pechino. Washington ad alzo zero sui rapporti Cina-Stati Uniti, temiamo che i cinesi riforniscano i russi di armi letali, dice Blinken, sono gli americani che non cessano di mandare armi sul campo di battaglia, non la Cina, risponde la Cina. Mentre Fabrizio Tonello, sempre sulle colonne del manifesto, scrive della camicia di forza culturale dell'egemonia a tutti i costi e richiama come un monito il 1984, quando Barbara Tuchman pubblicava La marcia della follia, un libro, dice Tonello, che dovrebbe stare sul comodino di tutti i presidenti, cancellieri e primi ministri da Londra e Tokyo, passando per Bruxelles e Roma. Purtroppo, dice Tonello, molti di loro sono in preda a quella che la scrittrice statunitense definiva autoipnosi e credono alla loro stessa propaganda. E poi cita anche il filosofo tedesco Jürgen Habermas, con maggiore cognizione di causa rispetto a quanto non abbia fatto Salvini prima con Feuerbach. Habermas, che ha scritto recentemente che l'alleanza occidentale non solo sostiene l'Ucraina, ma ribadisce instancabilmente che sosterrà il governo ucraino per tutto il tempo necessario, e questo crea il rischio di aggirarsi come sonnambuli sull'orlo dell'abisso. Cambiamo tema perché abbiamo 10 minuti, e come vi dicevo oggi si scrive sì del confronto che c'è stato in televisione tra Bonaccini e La Schlein. Questa è la settimana che porterà alle primarie del Partito Democratico, e proprio delle primarie e della tartaruga scrive come se fosse il paradosso di Zenone oggi Ezio Mauro sulle colonne di Repubblica. Le primarie di un grande partito d'opposizione, scrive l'ex direttore di Repubblica, sono una delle poche occasioni in cui il palazzo apre le sue porte e le finestre, affidando alla partecipazione popolare la scelta della sua leadership nazionale. L'elettore, dopo mesi e anni passati a criticare i suoi leader, adesso può sceglierli, ma si domanda Mauro come mai il rito che si svolgerà domenica si annuncia a toni bassi e luci spente, quasi fosse condannato a celebrare una passione triste. E si fa una domanda e poi si dà anche una risposta. Le primarie, dice, dovrebbero essere una festa della democrazia, una prova in sé della vitalità del sistema, un antidoto all'onda lunga del disimpegno civico, dunque una giornata particolare. Aggiungiamo il doppio contesto che circonda l'appuntamento di domenica e lo rende più significativo del passato, più rilevante per l'intero sistema e addirittura decisivo per il destino della sinistra. In primo luogo la guerra, in secondo luogo l'affermazione elettorale di Giorgia Meloni, il suo consenso personale e la nascita per la prima volta nella storia repubblicana del nostro paese di un governo di destra estrema. Dovrebbero essere, come dire, due temi estremamente catalizzanti, ma, dice Mauro, l'opinione pubblica progressista sembra non avvertire uno scarto di analisi e di pensiero in grado di rispondere alle nuove domande che interpellano il riformismo. Servono la coscienza dell'emergenza per la guerra e il senso di una responsabilità generale alternativa rispetto a questa destra, due sentimenti politici che richiedono pensiero nuovo, leader diversi, ricambio generazionale, reinterpretazione degli strumenti tradizionali della sinistra e della sua dotazione concettuale. Tutto questo, dice Mauro, nelle primarie non c'era, in parte perché la regola, invece di essere strumento al servizio della politica, ha finito per assorbirla e deviarla in ossessione procedurale, disperdendola tra un adempimento e l'altro, risucchiando lo spirito d'apertura delle primarie in un gioco di club infinito e separato che sembra contare più del risultato. Ma in gran parte, ed è ora di dirlo, perché l'istituto stesso delle primarie prevede una competizione tra i candidati più che tra le loro idee, crea personaggi prima che pensiero, privilegia la prassi a danno della teoria. Il resto, conclude Mauro, spetta ai candidati che devono entrare infine nella nuova epoca ed essere all'altezza della sfida, ma non solo a loro. La cosiddetta società civile, infatti, si sta rintanando come la tartaruga, quasi fosse soltanto un'espressione della società del benessere e questi tempi bui non la riguardassero perché la crisi ha esaurito ogni dividendo civico. Invece la partita si gioca oggi in ogni spazio dove si può testimoniare molto semplicemente l'ostinazione della democrazia costituzionale, che è un bene di tutti. Guai a richiudere la porta del sistema quelle poche volte in cui la politica la dischiude. Così Ezio Mauro oggi su Repubblica. Ma Massimo Cacciari sulle colonne della Stampa invece estende la riflessione al di là delle primarie del PD, alle sorti e al destino della sinistra, suonando un po', devo dire, la campana a morto, prigioniera del passato e della globalizzazione. Così la sinistra europea rischia di eclissarsi. Non credo si renda il giusto onore alle vicende del PD, scrive Cacciari, valutandole sul metro dei suoi leader o aspiranti tali, come se si trattasse di fatterelli locali. Nel PD, piaccia o no, era rifluita una corrente fondamentale della sinistra europea capace di svolgere un ruolo anche internazionale di primo piano. Errori soggettivi, alleanze o intese improvvisate all'inseguimento del risultato elettorale non sono sufficienti a spiegarne la debacle e neppure lo sfaldarsi della sua tradizionale base di classe, i mutamenti radicali della composizione sociale derivanti dalla rivoluzione tecnico-economica. Se la storia di quella che fu una delle componenti più forti e influenti della sinistra europea, pur nelle sue divisioni, finisce come finita e questa stazione del Calvario è condivisa dalle sinistre degli altri paesi, ciò costringe a un giudizio di carattere storico e culturale complessivo, come necessario tentare di fronte a ogni grande svolta. Comincia così la riflessione di Cacciari sulla prima pagina della Stampa, che poi prosegue a pagina 11 e dice, tra le altre cose, a cavallo tra anni 80 e 90 non si è imposto in Occidente alla fine della guerra, di quella guerra a tutti gli effetti che chiamiamo fredda, una linea egemonica dal piano delle politiche economiche e sociali a quello degli equilibri internazionali, che concepisce come unico ordine globale realisticamente possibile quello che ha a fondamento la potenza tecnologica, economica e militare americana. Punto di domanda. Sarebbe stato altrettanto realisticamente possibile, senza per nulla disconoscere la piena vittoria degli Stati Uniti e quindi il suo ruolo fondamentale in ogni riassetto geopolitico, discuterne le volontà egemoniche, opporre alla strategia che ne derivava una visione propria, autonoma, europea, policentrica e federale dei rapporti internazionali, tessere un gioco politico diplomatico di mediazione tra i grandi spazi imperiali? Non lo so e nessuno lo sa. Quello che è certo è che le sinistre europee hanno interiorizzato la vittoria americana come essa significasse la conclusione della propria storia, dice Cacciari. Il l'internazionalismo è diventato quello della globalizzazione assunta come destino e proprio nelle forme in cui essa aveva luogo, quelle del dominio del capitale finanziario, delle grandi multinazionali, dei settori strategici del sistema industriale militare. Insomma, dice Cacciari, la sinistra europea ha subito e invece di ritrovare in essa le proprie ragioni di essere, vi ha trovato la ragione per scomparire. Le è rimasta l'invocazione a diritti umani, alla quale non fa riscontro alcun concreto sforzo per renderli positivi. Questo il giudizio molto netto sul come dire, il destino che si è costruita la sinistra europea, Cacciari che mette in campo scarse speranze nella possibilità di una sinistra in grado di rinnovarsi e di trovare una strada contemporanea, quella che invece invoca oggi nell'editoriale di prima pagina su Domani l'economista Emanuele Felice, per cui la sinistra deve cambiare il mondo e non deve adattarsi. Per concludere in questi ultimi minuti, la grande polemica che si è scatenata sul caso Dal, scende in campo in modo molto netto Michele Serra nella Macca, che oggi è richiamata in prima pagina, che usa addirittura l'espressione guerra, la guerra che è una forte lobby politica, culturale, editoriale con epicentro anglosassone sta scatenando contro l'arte impura, tra virgolette, presente e passata, censurando e correggendo, aggiornando ed espellendo con un gerundio solo, distruggendo i diversi contesti storici e culturali per uniformare tutto a una pretesa nuova sensibilità, con un mostruoso processo di contemporaneizzazione di ciò che non lo è. L'ultimo episodio, ridicolo, orribile, è la massiccia correzione postuma ad opera dell'editore inglese Puffin Books dei libri di Roald Dahl, uno dei massimi scrittori per ragazzi, morto 30 anni fa, levando parole e frasi che potrebbero urtare questo o quel lettore sensibile. Un esempio per tutti: levare la parola grasso per non offendere i lettori sovrappeso. Poiché non esiste discorso umano e opera d'arte che non rischi di urtare la sensibilità di alcuno, scrive Serra, tanto vale cancellare tutto. Già Salman Rushdie, che di oppressione intellettuale se ne intende, ha manifestato tutto il suo sgomento per la censura di Puffin Books, ma da Teretta non basta, è tempo di una reazione attiva, scrive Serra. Boicottaggi contro gli editori che si rendono responsabili di queste violenze, non trovo parola più appropriata, dare il massimo rilievo a ogni colpo di bianchetto, a ogni ritocco censorio, organizzare comitati a tutela della libertà artistica, rispondere colpo su colpo alla guerra, come alla guerra, come anticipavo, durissimo e nettissimo Michele Serra sull'argomento. Ma andiamo a vedere come argomenta invece Nadia Terranova, sempre sul caso Dal, sulle pagine della Stampa. Scrive Cristina Campo negli Imperdonabili che nella fiaba il bambino comincia il suo viaggio iniziatico al potere dei simboli, il potere delle parole, quindi è fortissimo. In Senza fate e senza maghi, Natalia Ginzburg, prendendosela con i libri edulcorati, i libri carini, spende elogi per le fiabe piene di buio, di boschi, di lupi malvagi, perché consentono ai bambini di fare esperienza delle emozioni della realtà. Le fiabe, scrive Ginzburg, sono i luoghi dove non esiste offesa. Queste due grandi scrittrici hanno avuto pensieri grandiosi e visionari per i più piccoli, trattando la letteratura destinata a loro con la serietà che merita. Invece, periodicamente, torna in forma banalizzata e mortificante la questione dei libri offensivi per bambini. Ultima, quella che riguarda Roald Dahl. Succede infatti che l'editore Puffin ha deciso, in accordo con gli eredi dello scrittore morto 30 anni fa, di riscriverne i libri eliminando riferimenti al genere, alla razza, al peso e cancellando parole come grasso, brutto, nano, affinché nessuno si senta offeso. Le parole, scrive Nadia Terranova, oggi ritenute offensive, sono quelle che enfatizzano gli aspetti di un personaggio, di una categoria intera, con toni non lusinghieri. Stavolta tocca, tra gli altri, a chi viene descritto come grasso. Non importa chi usi questa parola, in che contesto, con che voce. Il fatto che non stia bene additare qualcuno come tale significa che quella parola deve scomparire tutta quanta, e questa è l'equazione fatta trattando la letteratura come l'ora di educazione civica, il che del resto è in linea con il modo in cui oggi vengono proposti libri per l'infanzia, divisi per argomenti, offerti come soluzione per tutto, dal bullismo all'inappetenza, passando per la mafia. Persino le emozioni sono state isolate una a una, la rabbia, lo spavento. Così proliferano libri che rassicurano gli adulti, libri medicina in apparenza abitati da grandi temi, ma in realtà del tutto innocui. Il mio romanzo preferito di Roald Dahl è Le streghe, da quando avevo 9 anni, tanto vale di dichiararlo subito, sono diventata un'adulta femminista grazie a quel libro. Se a 9 anni mi avessero detto che Le streghe era un libro contro le donne, avrei spalancato gli occhi incredula. Le streghe, è vero, erano terribili, ma sotto sotto gli invidiavo i loro poteri. Al massimo avrei voluto che li usassero diversamente, sapevo io che avrei voluto trasformare in topo, sì, perché i bambini sognano e desiderano proprio come gli adulti e non sempre cose bene educate. Va avanti e poi argomenta ulteriormente Nadia Terranova, ma vi lascio eventualmente alla vostra lettura del pezzo, perché io sono già andato oltre il mio tempo a disposizione. Chiudo solo dicendo che, come sapete, è notte di Champions e quindi i quotidiani sportivi aprono sulla serata di calcio. Io invece vado a chiudere perché devo dare immediatamente spazio alla GR delle 8.30. Ci sentiamo come sempre con Il Demone del Tardi domani mattina, solito orario, solita onda, solito luogo. Ciao.